Libri e sport, un salto nella cultura del mondo sportivo.
Come ogni venerdì alle 21.30, partite di cartello permettendo, presentiamo una pubblicazione legata al mondo sportivo. Parliamo di giornalismo sportivo quest'oggi, Dario, di come è cambiato ovviamente il modo di fruire delle partite, soprattutto di calcio, nel corso degli anni.
Sì, in particolare lo facciamo con il libro Sessione Calcio, editrice Zona, del collega Nando Mainardi. Ciao Nando, buonasera.
Ciao a voi.
È un libro scritto, almeno insomma, a giudicare già dalla prefazione, chiedo scusa, come una sorta di ricordo di un calcio a cui evidentemente tu, ma tanti di noi, è particolarmente legato. Possiamo presentarlo così?
Sì, sì, è uno sguardo al passato, un po' all'indietro, al calcio degli anni 60, 70 e 80, partendo da una convinzione, ecco, che probabilmente il calcio di qualche decennio fa forse era anche un po' più semplice, un po' più leggibile dai tifosi, dagli sportivi, ed era in grado di costruire con più facilità di oggi miti, esempi positivi, narrazioni, sapeva farsi raccontare meglio, ecco, e probabilmente aveva anche dei narratori più efficaci di quelli odierni. Io guardo a quel calcio lì, il libro è composto da una trentina di racconti brevi e brevissimi, in cui provo a evocare alcune figure scomparse, lontane del calcio, alcune anche dimenticate, che però hanno saputo produrre emozioni.
Secondo me c'è un capitolo, Nando, del tuo libro che più di altri spiega il senso del tuo lavoro, che è Elogio del ginocchio sbucciato, cioè quello che tutti noi abbiamo avuto giocando a pallone in mezzo alla strada,
in cortile. Adesso certo, viene buono solo quando si gioca a calcetto, perché c'è l'erba sintetica.
Esatto, e soprattutto perché, come giustamente fa intendere, ora di posti dove giocare per strada ce ne sono veramente pochi, in generale, non solo,
certo,
a calcio.
Certo, assolutamente. Ecco, difatti, a fianco dei grandi miti del calcio del passato, in questo libro io parlo anche della mia vita di calciatore dei campetti di periferia e di calciatore da cortile, perché io penso che non ci sia una gerarchia nel gioco del calcio. La finale di Champions League per alcuni aspetti vale quanto la partita giocata nel cortile, nel senso che al centro c'è l'emozione, la partecipazione, il divertimento, e quindi Garrincha convive con le partite degli anni 70 e 80 nei cortili per la strada, e appunto in questo racconto Elogio del ginocchio sbucciato ricordo quando ero bambino e quando i cortili sembravano pullulare di bambini che giocavano e c'erano le partite di cartello, e mi chiedo dove sia finito quel calcio lì nei cortili. Anche in questo caso forse si è perso qualcosa, e penso che questa dimensione del calcio, quella che consente a ognuno di noi di immaginarsi grande campione mentre gioca con gli amici, sia un tassello fondamentale della bellezza di questo gioco.
Ci sono tante figure che, come dicevi in precedenza, poi costellano questo libro, da quella di Giovanni Lodetti, che proprio sui campi di periferia si muoveva qualche anno fa, prima di giungere alla vecchiaia, passando attraverso alcune figure mitiche come quella di Rivelino e un giocatore africano che è entrato nella storia del Mondiale del 74. Si diceva lì per lì, per non aver capito, che bisognava aspettare che si toccasse il pallone sul calcio di punizione, poi in realtà era una questione diversa. Se vuoi entrare nel dettaglio, visto che non molti la conoscono.
Sì. Ecco, sì, questa figura mi ha molto colpito. Si chiamava Ilunga Mvepu, era un difensore, un terzino dello Zaire. Lo Zaire partecipò ai mondiali del 74, perse malamente le prime due partite con la Scozia e con la Jugoslavia. Se non ricordo male, dalla Jugoslavia lo Zaire si beccò 9 gol, e poi siamo al girone eliminatorio, la terza partita era contro il Brasile, e verso gli ultimi minuti di quella partita a un certo punto viene assegnato un calcio di punizione al Brasile nella tre quarti dello Zaire, Rivelinho, grande ala del Brasile di quegli anni, sta per partire al fischio dell'arbitro per calciare, ma inspiegabilmente parte per primo un difensore che si era messo in barriera dello Zaire e calcia lui. E questa scena è stata spesso in questi anni riproposta in chiave comica, come dire, quelli non sapevano neppure le regole del calcio. Qualche anno dopo, in un Gamvepu, che fu appunto il calciatore che comicamente tirò quella punizione, ha dato un'altra versione, ovvero Mobutu, che era il dittatore sanguinario dello Zaire, aveva garantito all'11 dello Zaire che se avessero pigliato più di 3 gol dal Brasile in quella partita li avrebbe giustiziati, ed era proprio sul 3-0 quando la punizione venne assegnata a Rivelinho. Quindi il Lungabvepo ha detto: io ho perso la testa e ho calciato pur di impedire, sì. Esatto, pur di impedire che Rivelinho calciasse in porta. Ora è un po' leggendaria, come non si è mai capito se il Lungabvepo dicesse una cosa vera o semplicemente mascherasse una sua gaffe mondiale, possiamo dire. Va detto che la cosa probabilmente nervosito Rivelinho, che poi ha battuto malamente quel calcio di punizione, quindi forse il Lungabvepo ha salvato se stesso e tutti i suoi compagni di squadra.
Tante storie, tante curiosità, come detto, mischiando grandi giocatori del passato o giocatori particolari, curiosi, dalla storia anche drammatica come quello che abbiamo appena raccontato, anche con il calcio insomma più di strada, letteralmente. Però ci sono anche personaggi che con il calcio non hanno molto a che fare. Per esempio, c'è un racconto dedicato a Pertini. È vero, non è stato un giocatore, però forse è il simbolo del tifoso all'italiana. In questo senso.
Sì, è l'emblema della vittoria mondiale dell'82. Io nell'82 avevo 10 anni e credo che tanti della mia generazione abbiano conosciuto in maniera folgorante il calcio, siano innamorati del calcio con quei mondiali di Spagna, con quella squadra azzurra partita assolutamente in sordina e che poi ha miracolosamente, o forse no, ecco, battuto squadre come l'Argentina, campione del mondo uscente, e il Brasile. E sono entrate nella storia, possiamo dire, quelle immagini di Pertini che nella finalissima contro la Germania esultava ad ogni gol della nazionale azzurra. E devo dire che se è lecito provare nostalgia per quel calcio del passato, per quella nazionale azzurra, io penso che non ci sia stata più una vittoria così coinvolgente, ecco, della nazionale azzurra. Potrei sbagliarmi perché magari sono condizionato dal fatto che io ero bambino, però forse anche pensare di essere rappresentati da una figura come Pertini nel mondo, ecco, fa provare anche una nostalgia nei confronti non soltanto appunto del calcio, ma anche di un'idea di politica, una statura morale, ecco, che una figura come Pertini aveva e che oggigiorno si è un po' smarrita.
Nando Mainardi, autore di Ossessione Calcio, edito da Editrice Zona, grazie per essere stato con noi, Nando, e buona serata. A presto.
A voi, alla prossima, grazie.
Libri e Sport.
Ci scrive tra gli altri anche Daniele, che adesso nei cortili non fanno più giocare, in riferimento proprio al fatto che adesso non sia tanto complicato giocare per strada quanto sia difficile poi mantenere buoni rapporti anche con il vicinato se si gioca a pallone negli spazi comuni. Si
ma
sta
guarda,
giocando
anche,
molto.
Anche in molti parchi non si può giocare, sì, giusto, ma non a pallone, in generale.
In generale, sì, sì.
Mi chiedo cosa ci siano a fare.